Va bene, buon pomeriggio a tutti, cominciamo. Vi do il benvenuto a questa giornata nel format ormai consueto che organizziamo qui a Presidio, il quarto evento di questo tipo che facciamo in collaborazione tra Rete dei Patrioti e Casa Pound a Milano. Abbiamo fatto tanti eventi appunto con questo format della conferenza, appunto del momento politico-culturale delle 18 e poi a seguire un concerto, e oggi abbiamo davvero un evento importante e rilevante. Siamo molto contenti di organizzarlo comunque a distanza di qualche mese dall'ultimo di questo tipo, che era stato il ventennale appunto di Presidio a marzo dell'anno scorso. Per il momento politico-culturale oggi abbiamo pensato appunto di unire due tematiche che sono parte integrante di quella che è la storia del nostro paese e che sono anche due argomenti di strettissima attualità per quanto riguarda appunto quello che è successo negli ultimi mesi. Da una parte abbiamo pensato di invitare Federico Goglio che tramite Ferrogallico, Science e appunto diverse iniziative editoriali ha avuto modo di collaborare in diverse vesti, sia come autore o come prefatore, curatore appunto di diverse iniziative editoriali riguardanti il tema delle foibe. Oggi è il 3 febbraio, quindi siamo a una settimana dal giorno del ricordo. Sicuramente negli ultimi 15 anni questa ricorrenza ha assunto una valenza sempre più importante. Si può dire che alla lunga sia il nostro mondo che ha avuto il merito di portare per primo all'attenzione tutta quella che è stata la tragedia del popolo istriano, del popolo dalmata, appunto quanto successo alla fine della guerra, ma adesso appunto il giorno del ricordo è diventato sicuramente un momento anche istituzionale, anche con una ricorrenza, una commemorazione che avviene ormai in tutta Italia, in tutte le città italiane abbiamo delle vie, delle piazze, dei giardini intitolati alle foibe. Però è sempre bene che noi continuiamo a portare avanti quella che comunque alla fine è merito del nostro mondo, se tutto questo dopo tanti anni comunque di lotta, di battaglia politico-culturale è diventato comunque un tema che è noto ormai alla stragrande maggioranza degli italiani, sono comunque consapevoli di quello che è stato il dramma delle foibe. Quindi abbiamo pensato di invitare Federico, che comunque avendo lavorato tantissimo su questo ambito ha modo anche di raccontarci un po' e di ripercorrere un po' quegli avvenimenti e di anche magari facendo qualche focus magari su storie meno note, magari come quella di Maria Pasquinelli che vedo appunto qui nel libro che ha portato, e che sicuramente magari è un episodio un pochino meno noto al grande pubblico, ma sicuramente di enorme rilevanza. Abbiamo pensato poi di unire tutto questo a un altro episodio che comunque è parte integrante della storia d'Italia, che purtroppo tra virgolette ultimamente è uscito agli onori delle cronache per tutte le polemiche che ci sono state a seguito del presente appunto di Diacca Larenzia del 7 gennaio a Roma, presente che come tutti quelli non in malafede sanno si svolge esattamente in quelle modalità ormai da 40 anni, ma quest'anno appunto ha assunto una particolare rilevanza ed è stato un po' utilizzato come clava politica in questo senso per alzare la polemica sul fatto appunto il fascismo e appunto questa forma di commemorazione che sarebbe inaccettabile. A questo proposito appunto abbiamo pensato di collegarlo con il tema della guerra civile mai finita. C'è stata appunto una guerra civile di fatto, quella che ha visto interessare l'Italia verso la fine della seconda guerra mondiale, a partire dal 1943, di cui le foibe è stato uno degli episodi più cruenti, ma una guerra civile, quella fondamentalmente condotta dall'antifascismo militante, dal terrorismo e dal terrorismo rosso, che è una guerra che non è mai finita. Magari oggigiorno si svolge in una maniera leggermente diversa da prima, ma anche tutto da vedere se vediamo appunto a come si sono comportati gli amici di Ilaria Salis in Ungheria nei confronti di un camerato ungherese, quindi anche tutto questo non ricorso più alla violenza, bisogna anche vedere quanto è mancanza di coraggio e quanto è nuova consapevolezza da parte di quella parte politica, in questo senso appunto abbiamo voluto collegare con un filo rosso l'esperienza degli episodi delle foibe appunto e la strage di Acca Larenzia, per cui abbiamo chiamato qui con noi Carlo Manno e Carlo Manno Adinolfi, che comunque è romano e conosce molto bene appunto tutta la storia, ne ha studiato comunque i diversi risvolti e appunto tutto quello che comunque sta dietro a quella che comunque è stata un omicidio di tre militanti del movimento sociale e di cui appunto nell'attualità politica di oggi è quasi il convitato di pietra di questa cosa, nel senso che si è parlato solamente appunto della forma della commemorazione, dei saluti romani e di quanto fosse inaccettabile questo tipo di commemorazione e non si è parlato minimamente del fatto che ci sono tre militanti missini che sono stati assassinati nel 1978 e non è successo assolutamente niente, nessuno ha pagato con neanche un minuto di galera, tuttora fondamentalmente non si è voluto scoprire chi sia stato e noi a maggior ragione continueremo appunto a portare all'attenzione di tutti quello che è stato questo episodio e quello di tutti gli altri morti degli anni 70. A breve a Milano ci sarà la commemorazione per Sergio Ramelli che ci accomuna appunto a noi di Rete dei Patrioti, a Casa Pound e anche alle Alta Azioni, che è la terza comunità che organizza il tavolo, ma in generale tutti i militanti milanesi, è appunto un momento molto importante dell'anno. Non cesseremo mai sicuramente di avere momenti politici, momenti culturali, momenti militanti in piazza oppure nelle nostre sedi, appunto per ricordare e per non dimenticare quelli che sono caduti per le nostre idee, per mano del terrorismo rosso, per mano di uno Stato assassino. Chiudo qui la mia introduzione, passerei la parola a Federico in questo momento, appunto anche per, diciamo, cronologicamente partirei dal discorso delle foibe e poi passerò la parola a Carlo Manno. Grazie a tutti.
Grazie, beh, intanto buonasera a tutti voi anche da parte mia, grazie per questa introduzione, grazie per questo invito questa sera. Siamo vicini, diciamo, al 10 di febbraio, perciò è anche in effetti una giornata che si presta, diciamo, a questo inizio di conferenza, questa prima parte. Vabbè, io ho diversi libri qui sul tavolo, ma non vi preoccupate, ovviamente sarò molto più sintetico di quello che posso, diciamo, far intendere. Hai parlato di guerra civile, vorrei partire. Milano è la città della guerra civile, perché se vogliamo. Gli episodi che dall'8 di settembre in poi accaddero a Milano e poi in particolare se pensiamo a 45, diciamo, quella è stata guerra civile. Quello che è successo sul confine orientale è qualcosa di un po' diverso, no? Sicuramente raccontarlo oggi è una storia che si conosce in un certo senso, no? Ormai, come dici tu, il 10 di febbraio è diventata una data istituzionale. Vorrei quindi stasera, in questi minuti, solo se possibile, dare qualche spunto solo di riflessione, non inutile che stia a raccontare, diciamo, una storia che appunto a grandi linee si conosce, poi i dettagli comunque si possono trovare ormai fortunatamente un po' ovunque. Il 10 di febbraio perché viene scelta come data? Che cosa succede il 10 di febbraio? Il 10 di febbraio lo Stato italiano, quando istituisce la giornata del ricordo, in un certo senso stabilisce che il 10 di febbraio è un giorno di lutto per lo Stato, no? Perché è una, diciamo così, chiamiamola commemorazione, ma è una giornata di fatto che viene ricordata come lutto dello Stato e come giornata di lutto lo Stato italiano decide praticamente il 10 di febbraio, certo su indicazione delle associazioni degli esuli evidentemente, perché è una data simbolo, ma il 10 di febbraio succede che l'Italia subiva, diciamo, il trattato di pace a Parigi, cioè il 10 febbraio del 1947 gli stati che avevano vinto la seconda guerra mondiale imponevano, diciamo, questo trattato di pace. Quindi lo Stato italiano oggi, questo è solo uno spunto, diciamo, più politico che storico, riconosce che quel trattato di pace del 1947 sia un giorno, diciamo, accada in un giorno nefasto, sia un giorno nefasto, quindi sia una data di lutto. Questo è così, giusto come dato di partenza. Ed è il 10 di febbraio del 47, cosa succede? Alla fine fine l'Italia sostanzialmente subisce la perdita di un pezzo della nazione, diciamo la parte, l'Istria viene divisa fondamentalmente in due parti, con Trieste pure ovviamente va in amministrazione, diciamo, nasce l'idea di uno Stato cuscinetto, di uno Stato diciamo autonomo in un certo senso, e tutta una parte invece dell'Istria va in amministrazione apparentemente temporanea, diciamo, alla Jugoslavia di Tito. Ora, questo molti analisti storici considerano il trattato di pace del 47 vecchio in partenza. Ci sono due pazzie, diciamo, in un certo senso. La prima è che in quel modo gli stati europei obbligavano una parte di altri europei, in questo caso italiani, e nello specifico gli istriani, da un giorno con l'altro non solo a diventare, ad essere amministrati da un altro stato, cioè a finire in un altro stato di fatto, ma non c'è più quella logica, ormai c'è già una logica della divisione dei blocchi, c'è il blocco sovietico, c'è il blocco orientale, diciamo così, e il blocco occidentale, cioè si costringevano, forse è stata una delle uniche volte, diciamo, che è accaduto, si costringevano di colpo da un giorno con l'altro degli europei, in questo caso italiani, si costringevano a diventare, diciamo, a finire in uno stato del blocco sovietico, che era una roba abbastanza incredibile in un'ottica, diciamo, anche attuale in quel periodo. E questo è, diciamo, la cosa, diciamo, sicuramente quella più, se vogliamo, più assurda. La seconda è che si creava l'idea di uno stato cuscinetto per Trieste, ma Trieste che doveva essere, diciamo così, diretto dall'ONU. Ma nell'ONU c'era anche Mosca, infatti Mosca pone veti, e infatti non si riuscirà mai ad avere un governatore in questo fantomatico stato indipendente, diciamo, territorio libero di Trieste. Cioè era una follia, se vogliamo, in partenza. Però il 10 di febbraio, al di là di queste diciamo riflessioni più politiche sulla storia, accade un'altra cosa che tu in un certo senso hai citato, diciamo, poco fa. Una donna che si chiamava Maria Pasquinelli apprende con un certo sgomento, probabilmente era nell'aria, se lo aspettava, però apprende che il trattato di Parigi, il trattato di pace, prevede appunto queste condizioni, che sono tra le altre la cessione alla Jugoslavia di Pola. Allora, Pola che città era nel 47? Pola era praticamente una città che era rimasta italiana, ma è un enclave, cioè un pezzo d'Italia circondato ormai dalla Jugoslavia di Tito. Cioè sostanzialmente dopo il 45 si era deciso che Pola sarebbe comunque rimasta una città diciamo italiana, ma col 47, col trattato di pace, viene ceduta anche Pola. Perché è rilevante questa cosa, e poi ci si ricollega appunto a Maria Pasquinelli? È rilevante perché Pola era una città non solo italianissima come popolazione, come tante, quasi tutte le città istriane, poi magari vi leggo due dati velocissimi sullo spopolamento delle città dalla fine della guerra in avanti, che dà l'idea, insomma, dei rapporti demografici, se vogliamo, in queste città. Però era una città italianissima per convinzione, anche quasi direi, mi sento quasi di dire, che era una città quasi di militanti di italianità, cioè tutti i mesi che precedono anche il trattato di pace, a Pola la popolazione continua a manifestare, diciamo, una volontà ferrea di rimanere Italia, no? Quindi c'è una e quindi è il trattato di Parigi dà vita a quello che è l'esodo, che era già iniziato in altre parti ovviamente dell'Istria, ma da Pola in particolare molti avevano resistito, cioè aspettavano effettivamente una, se vogliamo, una decisione ufficiale. Quindi tutte le immagini che poi passano, più che altro, che sono quelle che ci colpiscono di più, no, a livello storico, sono quelle immagini delle famiglie che abbandonano la propria casa e partono con le navi, sono quelle che vengono effettivamente principalmente da Pola dopo il trattato di pace, appunto. Beh, dicevo, Maria Pasquinelli è vero, una storia che non si conosce tantissimo, però rappresenta, credo, forse incarna perfettamente, diciamo, l'italianità degli abitanti di Pola. Lei non era originaria istriana, però è curioso perché questa donna praticamente È curioso che lei veniva, era italiana, era nata a Firenze, si trova a vivere in Istria ed è una testimone inascoltata, diciamo, di tutte le violenze che vengono fatte agli italiani dal 43 in avanti, e le denuncerà in tutti i modi ed è la prima, praticamente una delle prime che farà dei veri e propri rapporti giornalistici, diciamo, dall'Istria, e verrà inascoltata del tutto. La sua italianità è così, diciamo, così forte che pur di farsi ascoltare non si fa problemi nemmeno a denunciare i crimini dei partigiani slavi anche presso il CLN, quindi presso il Comitato di Liberazione Nazionale, per dire quanto abbia a cuore il fatto che si in qualche modo si capisca che cosa sta succedendo in Istria. E adesso fra poco, insomma, dirò cosa è accaduto dall'8 di settembre in poi. Maria Pasquinelli quella mattina, praticamente una mattina di appunto il 10 di febbraio del 47, si è a Pola, decide di scendere in strada, raggiunge il generale De Winton, comandante De Winton, che è Richard De Winton, Robert De Winton, che è un ufficiale inglese che sta facendo presidio a un picchetto, e tira fuori dalla cappotto una pistola e spara, diciamo, a De Winton e lo uccide. Viene arrestata, quindi non oppone resistenza, viene arrestata, quindi non viene uccisa, diciamo, dai militari inglesi, ma viene arrestata, viene poi condotta in prigione e verrà fatto poi un processo. Nel processo lei ovviamente racconterà tutta una serie di cose, ma non spiegherà fino in fondo il motivo, diciamo, di questo gesto. Noi come Ferrogallico abbiamo pubblicato un libro scritto da professor Zecchi che si intitola Maria, appunto, e Zecchi, che è ispirato, diciamo, è basato su degli scritti, un articolo in particolare che Zecchi ha scritto per il Corriere della Sera qualche anno fa. E Maria Pasquinelli, dopo avere stata condannata a morte, ma poi la pena è stata commutata, diciamo, in un ergastolo, ha fatto molti anni di prigione e poi è morta, diciamo, aveva credo 100 anni, comunque è morta relativamente di recente. No? Zecchi raggiunge Maria Pasquinelli, che ormai è anziana e probabilmente morta poco dopo, adesso esattamente non me lo ricordo, però questo lo riporta lui, insomma è un aneddoto, e la incontra perché le vuole chiedere per quale ragione quel giorno del 10 di febbraio sparò a De Winton, cioè quale fosse il suo obiettivo sostanzialmente. Allora c'è un po' questo mistero alla fine, perché la Pasquinelli spara a De Winton, allora spara un inglese, allora, e lei risponde a Zecchi, era già appunto molto anziana, quindi non so se non era lucida o chissà per quale ragione, comunque gli risponde dicendo non rispondo a questa domanda, tutto quello che sono le motivazioni eccetera le ho custodite in una cassetta di sicurezza a Trieste, quando sarò morta verranno svelate. Poi in realtà non c'è stato niente, quindi alla fine non c'è la risposta e non c'era nemmeno nulla, diciamo, di lasciato apparentemente così, quindi possiamo dire con molta probabilità, credo che mi sono confrontato con diversi, diciamo, sulle motivazioni a Pasquinelli, probabilmente lei sperava in un'insurrezione quel giorno del 10 di febbraio, appunto. Ma al di là di questo, quello che colpisce è che negli uomini e nelle donne di quella generazione che combattevano in qualche modo per affermare il proprio diritto ad essere italiani in una terra che veniva letteralmente invasa e violentata da questi uomini che venivano croati e sloveni in particolare, comunque gli uomini legati a Tito, insomma guidati da Tito. Alla fine per questa generazione, una generazione che certo era una generazione, quella di uomini che erano anche molti erano, come dire, una borghesia anche, che però cercava in qualche modo di affermare la propria italianità ed era dilaniata dall'idea dalle due possibilità, cioè quella di abbandonare effettivamente la propria casa e salvarsi, oppure rimanere in qualche modo combattere. Ma come si poteva combattere, diciamo? Erano insegnanti, negozianti, erano professionisti, ingegneri, architetti, come potevano combattere armi in pugno contro i partigiani di Tito? Era impossibile. Per avere un'idea di chi gli italiani si trovarono di fronte, c'è una stima, diciamo, che indica nel numero di morti di parte jugoslava, slava in generale, nella seconda guerra mondiale circa 1.400.000 uomini, sono tantissimi, 1.400.000 croati, sloveni che sono morti durante, dopo il 41, quando praticamente il partito comunista guidato da Tito, diciamo, decide di fare la rivolta armata contro i tedeschi. Ora, 1.400.000, di questo 1.400.000 pare che ci sia 1.100.000 morti per faide interne, diciamo, tra i gruppi partigiani slavi, non solo ovviamente comunisti, ce n'erano, si contano 13-14 gruppi di origini diverse, bene, tra di loro sono ammazzati 1.100.000 solo, mentre combattevano contro i tedeschi, nel frattempo si ammazzavano, si permettevano il lusso di eliminarsi per oltre 1 milione, diciamo, di soggetti. Diciamo, questo è un po' l'idea, quindi c'era una certa difficoltà sicuramente a opporsi a questo, a questa, a queste, a questa, diciamo, compagine. Che violenza c'è stata in Istria? Beh, le due ondate, come è noto, ormai sono quella dopo l'8 di settembre, il 43, quando scompaiono le prime persone, e in questa primissima ondata, che dura poco, dura solo poche settimane, perché poi i tedeschi riassumono, diciamo, assumono il controllo dell'Istria e quindi le violenze si fermano. In queste poche settimane muoiono centinaia di italiani, quasi tutti concentrati, i ritrovamenti anche sono quasi tutti nelle foibe intorno a Pisino, per una ragione che comunque storicamente è importante, perché il comando jugoslavo, il comando jugoslavo comunista era a Pisino, aveva sede a Pisino, quindi è una prova storica, se può servire, diciamo, che le uccisioni erano volute, era deliberato, cioè gli uomini italiani venivano arrestati, condotti appunto nel centro, nella sede del comando, e poi venivano fatti sparire nelle foibe che stanno intorno, diciamo, a Pisino. Questa per quanto riguarda la prima ondata. La seconda ondata, quella più grossa, quella più ovviamente più violenta, alla fine della guerra, quando 45 ormai anche i tedeschi hanno ovviamente perso, e quindi diciamo che i partigiani jugoslavi ovviamente fanno un po' quello che vogliono. Ora, una degli argomenti, come dire, delle argomentazioni è quella dei numeri, che è una cosa terribile alla fine, a pensarci bene, no? Però i revisionisti alimentano in un certo senso la guerra civile ancora oggi, minimizzando, dicendo che in fondo sono morti poche centinaia di italiani, essendo così pochi, erano quelli tutti che avevano, come dire, dei rapporti comunque politici evidenti con il fascismo, e quindi comunque ci sarebbe una sorta di giustificazione, no? Questo è quello che è accaduto. I numeri sono molto diversi, chiaramente. C'è uno studio della Lega Nazionale molto dettagliato, che io ogni tanto appunto riporto, che addirittura è stato fatto basandosi sugli uomini e donne che sono state riesumate, quindi quelle che effettivamente sono contate, diciamo, sono state estratte dalle foibe, quelle che non si sono potute estrarre ma che si sono accertato, cioè, anche prove fotografiche. C'è poi un gandume, essendo le foibe presenti un numero enorme, diciamo, per tutto il territorio, ci sono tantissime in cui non si sa nemmeno se poi ci sia finito dentro qualcuno o meno, però ovviamente quando qualcuno sparisce e non torna a casa, evidentemente da qualche parte dovrà pure essere finito. Se un papà o una mamma non torna a casa, evidentemente arrestata, evidentemente sono stati uccisi e buttati nelle foibe. Quindi la stima, diciamo, poi ci sono gli annegamenti al largo della Dalmazia, ci sono un sacco di violenze, diciamo, assolutamente evidenti, ed è un numero alla fine che si può sottostimare tra i 15 e 16 mila, diciamo, uomini e donne, che è un numero altissimo, perché bisogna considerare che l'Istria è una regione comunque non tanto grande, la popolazione era poca, diciamo. Il numero però che che forse dà più l'idea di questa italianità è il numero dello spopolamento, perché l'Istria da censimenti dell'inizio del Novecento aveva all'incirca, diciamo, poco più di 500.000 di abitanti, ma di questo 500.000 di abitanti ce n'erano oltre 400.000 italiani. Cioè questo è, credo che già come numero dia l'idea, renda l'idea, no, della, di tante storie che vengono raccontate sulla la non italianità dell'Istria. Non vi, ovviamente non voglio tediarvi con cose più dettagliate, però per capire, diciamo, il numero, il fenomeno dell'esodo, che è quello poi più, forse più, che si ricollega anche magari di più anche al tema della guerra civile, perché poi la cosa più schifosa è stata alla fine di tutto è come lo Stato italiano ha reagito di fronte ovviamente a questo fenomeno, come sono stati accolti gli esuli soprattutto in Italia, chiaramente poi sono andati un po' in giro per il mondo, ma soprattutto gli italiani, è una storia che in fondo si conosce purtroppo, ma che è una roba, una cosa vergognosa. È vergognoso che lo Stato accogliesse questi italiani, li accogliesse in baracche, in scuole che non avevano riscaldamento, in strutture che cadevano a pezzi, cioè come se avessero fatto qualcosa e questi uomini e queste donne venivano trattati in questo modo dallo Stato italiano. Parlando con tanti esuli, dicevano, lo Stato alla fine, una volta l'Italia era una madre, no? Per noi è una matrigna, nel senso per come si è comportata. Quindi lo spopolamento è stato sicuramente, diciamo, è il dato forse più impressionante. Ora, tanto per dire, insomma, da Fiume c'erano 60.000 abitanti, ci saranno 54.000 esuli. Pola aveva 34.000 abitanti, 32.000 esuli. Zara 21.000 abitanti, 20.000 esuli. Capodistria 15.000 abitanti, 14.000. Cioè le città diventavano da un giorno con l'altro praticamente dei deserti. Vi lascio solo, basta, non vi rubo dell'altro sull'argomento, però solo due considerazioni, diciamo. Io sono, negli anni ho sviluppato un'idea sulla, interpretato, diciamo, questa, quello che è accaduto in Istria come un insieme in realtà di scelte, un insieme di motivazioni che da parte dei sloveni, croati in particolare. Sicuramente c'è stata delle componenti che si sono messe insieme, no? C'era una componente politica forte, perché alla fine il potere faceva leva sull'antifascismo per poter perseguitare, diciamo, colpire gli italiani. C'era una componente etnica evidente, cioè c'è una punta, anche un po' più di una punta di pulizia etnica, è evidente, insomma, credo che, insomma, non, i numeri lo stanno a dimostrare. Però c'è anche una terza componente che io credo sia giusto mettere in risalto, perché è quella più miserabile alla fine, no? Quella più bassa, che alla, forse, se possibile, è che in fondo, no, quello che è stato fatto perché gli italiani in Istria erano la parte più ricca, no, della zona, abitavano soprattutto le città lungo la costa, avevano attività, ristoranti, industrie, eccetera. E sloveni e croati in realtà vivevano più nelle campagne, facevano lavori più umili, avevano un livello di istruzione mediamente molto più basso rispetto agli italiani. Hanno avuto una grande opportunità alla fine, che è stata quella di rubare le cose che avevano costruito generazioni di italiani con la fatica, diciamo, il sudore di tutti i giorni. E in un certo senso è stato forse quello, diciamo, la motivazione che poi ha trasformato l'Istria, diciamo, in una regione di grandi violenze. Ora vi lascio con questa ultimissima considerazione. Ho detto prima, non si sa che cosa abbia, quale fosse il vero obiettivo di Maria Pasquinelli quando quel giorno si trova in piazza addirittura e spara. Una cosa possiamo dirla con certezza, diciamo, c'è una che quella lei è una rappresentante di una generazione che aveva un fortissimo attaccamento alla cultura italiana, fortissimo. Lei aveva cercato addirittura durante la guerra di andare come volontaria, come Croce Rossina in Africa, e addirittura aveva cercato di farsi passare per uomo per poter combattere addirittura in prima linea, prendere delle armi e servire così l'Italia. Dal 43 in poi prova in tutti i modi a farsi sentire, non l'ascolta nessuno, quello che sta succedendo viene, passa così quasi inosservato. Ora, la cultura di Maria Pasquinelli è racchiusa in un certo senso in un biglietto che ha in tasca nel cappotto quel giorno. Viene trovato un biglietto in cui lei racconta che alla fine, proprio per l'italianità, sull'esempio di Nazario Sauro, grande eroe della nostra prima guerra mondiale, ovviamente cercava di inserirsi, continuare quella italianità, nome proprio di Nazario Sauro. Nazario Sauro è un uomo che torna, no, in tutti questi racconti. E allora mi piace, finisco con leggervi quello che Nazario Sauro lascia scritto a un figlio, uno dei figli, appena prima di finire, giustiziato dagli austriaci, no? Che chiaramente lo arrestano e lo considerano traditore in quanto aveva scelto di combattere per l'Italia. E vi lascio con queste parole. Queste parole sono quelle che hanno motivato Maria Pasquinelli e tanti altri italiani a cercare comunque di rimanere e di far valere il proprio diritto di essere italiani. Caro Nino, tu forse comprendi o comprenderai tra qualche anno qual era il mio dovere di italiano. Diedi a te e agli altri tuoi fratelli nomi di libertà, ma non solo sulla carta. Questi nomi avevano bisogno di un suggello e il mio giuramento l'ho mantenuto. Io muoio col solo dispiacere di privare i miei carissimi e buonissimi figli del loro amato padre. Però vi viene in aiuto la patria, che è il plurale di padre. E su questa patria giura, Nino, e farei giurare i tuoi fratelli, quando avranno l'età per ben comprendere, che sarete sempre, ovunque e prima di tutto italiani.
Grazie Federico. Continuando con il filo rosso, quindi passiamo la parola a Carlo Manno per la parte su Calarenzi.
Buonasera a tutti. A Calarenzi, che dici, come dicevi giustamente, è tornata d'attualità, purtroppo tristemente, perché uno vorrebbe che fosse tornata d'attualità, perché finalmente si è fatta luce su quello che è successo, sui colpevoli, anche su tutte le cose losche che ci sono state dietro, che poi magari andremo a vedere meglio. Purtroppo invece no, è tornata d'attualità perché serpeggia in qualche modo quello stesso odio che in qualche modo aveva creato i presupposti per la strage di Accarenzia. Perché insomma, Accarenzia, strage del gennaio 78, dal gennaio 79 al gennaio 2024 il presente è stato sempre fatto nello stesso modo. Non è che ci sono state cose particolari, perché si fa là, si fa il presente, punto. Cioè, così è, così sarà, perché così deve essere. Il fatto che quest'anno sia uscita fuori tutta questa cretine, questo odio, questa bile, ovviamente sì, c'è un attacco al governo, in qualche modo, perché si cerca di mettere in difficoltà il governo, ma c'è anche altro, e questo altro lo si sta scoprendo anche nelle ultimissime cose di cronaca, no? Perché adesso abbiamo visto per esempio quello che è successo con il caso Ilaria Salis. Chi è Ilaria Salis? La povera maestra elementare che è stata messa in mezzo in un regime totalitario ungherese e si ritrova là innocente. Peccato che faceva parte di un gruppo terroristico, peccato che è stata trovata in macchina con delle armi che sono state usate per sprangare un ragazzo alle spalle mentre prelevava dal bancomat. Questo gruppo terroristico, tra l'altro, non è che dice vabbè, però sono gli ungheresi che sono un po' nazisti che lo considerano terroristico, no, è un gruppo riconosciuto terrorista in Germania, che insomma non mi sembra sia il paese più benevolente verso l'estrema destra e più antipatico verso l'estrema sinistra, ecco. Quindi stiamo parlando di un gruppo che proprio per statuto ha la caccia violenta al fascista, cercarlo proprio in maniera, cioè proprio cercare i fascisti isolati durante le manifestazioni, i concerti, per poterli uccidere. Tra l'altro sembra che insomma molti anarchici legati a questo gruppo si vedessero anche in Italia. Tra questi c'era anche un padovano che qualche anno fa aveva messo una bomba in una libreria di Casa Pound, tra l'altro ferendo anche un poliziotto che perse la mano. Quindi insomma stiamo parlando di personaggi abbastanza schifosi, ma di questo ovviamente non si parla, cioè non è che si dice sì, ok, è una nostra connazionale, va comunque tutelata, c'è cioè il garantismo, comunque sia l'Italia deve a prescindere occuparsi dei suoi connazionali all'estero, così come per esempio provò a fare Mussolini con Sacca e Vanzetti, no? Però non si parla di tutto il resto, cioè Ilaria Salis è semplicemente una povera vittima, poverina, che cosa ha fatto, come dicono tutti i giornali. D'altra parte sono stati soltanto ammazzati di botte due nazisti, questo si dice, si leggono articoli imbarazzanti, per esempio quello di Concita De Gregorio che nonostante sia andata quasi fallita una volta per diffamazione e istigazione all'odio, evidentemente ha ritrovato nuova verba, un nuovo editore che ha detto qualche cosa, cioè, ovviamente criticando Salvini, che aveva detto ma non è possibile, questa fa addirittura la maestra delle elementari. Concita De Gregorio ha detto ma io vorrei che i miei figli venissero educati da una persona che esprime le sue idee a viso aperto, cioè questo ha detto, esprime le sue idee a viso aperto, ma quindi o è innocente e non c'entra nulla, o esprime le sue idee a viso aperto vuol dire spranga le persone in giro per strada e quindi ha ragione e quindi fa bene. Concita De Gregorio sta dicendo che vorrebbe che i suoi figli venissero educati da una che non ha paura di andare in giro a sprangare vigliaccamente le persone in 10 contro 1, questo ha detto. Abbiamo quel povero scemo di Zero Calcare che pesa 20 kg bagnato e che quando denunciò l'Altaforte a Torino, cioè non è che disse oh, Altaforte sono nazisti, tocca cacciarli, no, disse ragazzi ma se io per andare in bagno incrocio lo stand di Altaforte ho paura, cioè, quindi, cioè, stiamo parlando di questa persona qua che però nei fumetti ha appena fatto un fumetto su Internazionale pubblicato tre settimane fa in cui faceva l'apologia dell'aggressione avvenuta in Ungheria, si trova anche su internet, se lo cercate si trova questo fumetto, e quindi insomma c'è questo stesso clima che insomma davvero, cioè, basta uno, cioè, se domani ci fosse un'altra volta al consiglio comunale i consiglieri comunali del PD che applaudono per la morte di un ragazzo come appunto è successo per Ramelli, non mi stupirei, perché effettivamente l'odio, la bile, lo schifo umano che stanno trasmettendo è esattamente lo stesso. Per fortuna non sono le stesse le condizioni di quegli anni, nemmeno le persone di quegli anni, perché insomma all'epoca la sinistra di Salotto che spingeva insomma e che fomentava questo odio era formata da giornalisti comunque di spessore e che comunque avevano una loro autorevolezza. Adesso al massimo appunto ti trovi con Concita De Gregorio e Berizzi che oltre insomma al fatto che provano, cioè noi proviamo ovviamente repulsione, ma anche le persone normali non ideologizzate quando li vedono e li leggono pensano che siano dei poveri cretini. Per fortuna anche insomma dall'altra parte, cioè non c'è più quell'umanità che andava così in maniera forse un po' troppo leggera a mettere bombe e andare a sparare in giro. Sicuramente ci sono personaggi pericolosi come quelli appunto dell'Hammerband o altri che insomma per esempio quelli che vanno a fare la lotta armata in Kurdistan e che poi magari ritornano con altre idee, però stiamo parlando per fortuna di una minoranza esigua e che comunque non ha le stesse condizioni di allora. E anche insomma un po' tutto lo scenario sociale, politico e quant'altro, per fortuna un po' diverso dagli anni 70. Insomma, gli anni 70 si veniva fuori anche dagli anni 60, era un periodo di grande transizione, c'era il blocco sovietico, c'era la guerra fredda, l'Italia era forse il paese del blocco occidentale che era più che più delineava quella situazione, no? Perché c'era la DC e il PC, c'era questo blocco in due come forse non c'è mai stato in nessun altro paese occidentale. La guerra era finita da 20-25 anni, 30 anni negli anni 70, non tanto. Non dimentichiamo che anche se si festeggia il 25 aprile e molti fanno finta di aver vinto la guerra perché ci si è liberati dal nazifascismo, come amano dire, l'Italia quella guerra l'ha persa e proprio per averla persa è diventata una sorta di colonia, lo sappiamo bene adesso, anche adesso insomma molto spesso si dice che l'Italia è una colonia soprattutto culturale ma non solo per le basi NATO e quant'altro, figuriamoci che negli anni 60 e negli anni 70. L'Italia ha anche questa grande fortuna e questa grande maledizione di essere così al centro del Mediterraneo, grande fortuna se noi fossimo protagonisti, perché ovviamente vorrebbe dire che noi potremmo essere signori del Mediterraneo, grande sfortuna se non siamo padroni di noi stessi, perché vuol dire che diventiamo il terreno di scontro di chi vuole dominare il Mediterraneo. E questa era anche la situazione di quegli anni, perché in un impeto di quasi di volontà già tanto di piccola voglia di indipendenza, l'Italia aveva cominciato a fare una politica di amicizia con i paesi arabi per avere peso nel Mediterraneo, questo ovviamente dava fastidio a molte persone, l'Italia ovviamente era sotto controllo americano ma anche inglese, molto spesso si semplifica dicendo gli anglo-americani, in realtà molto spesso anche loro stessi hanno fatto delle lotte interne e molto spesso queste lotte le combattevano proprio sul nostro territorio, alle nostre spalle. Ovviamente questa politica filo-araba dava fastidio anche a qualcun altro, insomma a qualche altro servizio segreto, si può dire, si può citare, sì dai, vabbè, insomma abbiamo capito, insomma il Mossad in quegli anni è stato ben protagonista e soprattutto proprio nella lotta armata e nello stragismo rosso. Inoltre poi negli anni 60 non dimentichiamo che a sinistra c'era stato il mito sia dei Viet Cong, che ovviamente hanno fatto una resistenza effettivamente eroica agli americani ed erano stati forse i primi dal 45 a riuscire a fare questa resistenza contro gli americani, ovviamente però la resistenza come la facevano, no? Perché insomma, i film su Viet Cong, sul Vietnam li abbiamo visti tutti e più o meno tutti sappiamo com'è andata, non è che c'era la battaglia di trincea, c'erano gli americani che arrivavano e i vietnamiti che facevano la guerriglia nella giungla, la guerriglia in qualche modo è una sorta di terrorismo se vogliamo. Quindi c'era anche questo mito e poi c'era anche il mito di Che Guevara, anche quindi un rivoluzionario che anche lui insomma aveva un tipo di guerra non conforme, molto simile alla guerriglia, quindi c'era questo mito a sinistra e poi c'era la sinistra intellettuale un po' da salotto, no? che poi è quella più colpevole di tutti, che in qualche modo aveva cominciato a pensare che il PC stesse tradendo le vere istanze operaie e che servisse una sorta di guerra civile per spingere appunto alla rivoluzione. E diciamo a spingere verso questa parte c'era soprattutto l'ala stalinista del PC, pensiamo per esempio a, ne faceva parte tale Feltrinelli, noi siamo pieni di librerie Feltrinelli, no? Conosciamo tutti le Feltrinelli, uno pensa ai libri, il fondatore della Feltrinelli appunto sanno o pochi ricordano perché non viene fatto sapere così in giro che il 14 marzo del 72 è morto perché stava provando a mettere una bomba su un traliccio dell'alta tensione per fare un attentato. C'erano anche ancora i partigiani che insomma fino a poco anni fa, forse anche adesso ci sono i partigiani che sono nati nel 46 e che si dicono partigiani, però all'epoca i partigiani erano ancora vivi, quelli proprio della guerra civile, appunto quella dal 43 al 45, sappiamo bene tutti quanti chi erano i partigiani, no? Facevano del terrorismo il pane quotidiano. E quindi insomma questa volontà di perpetrare ancora il terrorismo e la lotta armata in quegli anni ancora c'era, per esempio c'era il partigiano Lasagna, sempre del PC, che appunto voleva proprio che la lotta armata spianasse la rivoluzione proletaria. Poi c'erano anche ovviamente altre componenti, operaiste e libertarie, insomma tutto questo humus va a confluire intorno alla formazione che poi diventerà la più famosa insomma della formazione dello stragismo e della lotta armata rossa, che erano appunto le Brigate Rosse. In tutto questo poi c'era appunto, come dicevo, l'intervento anche di servizi stranieri, perché per esempio c'è il famoso super clan del 71 che era comandato da tale Duccio Berio, che era il figlio di uno dei maggiori agenti del Mossad in Italia, quello appunto della scuola Hyperion che faceva capo a Parigi, che insomma ha fatto da collante per molte operazioni tra i servizi segreti e la lotta armata rossa. Poi c'era anche Prima Linea, che era appunto più movimentista e territoriale, mentre le Brigate Rosse avevano più una strategia nazionale. E ovviamente insomma c'era questo mito della rivolta, della lotta armata per prendere il potere, per fare la rivoluzione, perché poi anche chi si mette a studiare per esempio quello che è successo tra il 19 e il 22, cioè, c'è questo mito, no? Cioè, bisogna fare qualche cosa, avanzare violenza su violenza, perché in qualche modo poi la lotta armata porta alla rivoluzione. In realtà non c'è una strategia, è semplicemente una cosa fideistica, perché poi il comunismo questo è, no? Si sa che un giorno arriverà la dittatura del proletariato, perché prima o poi l'ha scritto Marx, e ci saranno le congiunture che lo permetteranno, e quindi bisogna spingere in qualche modo per fare in modo che le dinamiche portino a questa cosa che ormai è ineluttabile, inevitabile, perché così deve essere. E c'è questo mito appunto dello sciopero continuo, della rivoluzione continua, della lotta armata continua, in modo che succeda questa cosa. Quindi insomma c'è anche una componente piuttosto fideistica da parte loro di riuscire in qualche modo a fare questa rivoluzione in questo modo. E quindi insomma l'obiettivo in qualche modo era lo Stato, no? Però ovviamente che cosa succede? Che le prime vittime ovviamente sono i fascisti, perché poi se vogliamo era più facile, no? Perché convincere qualcuno a colpire lo Stato è un conto. Invece il nemico, quello che odi di più, chi è il fascista, e quindi devi colpire lui. E in qualche modo venivano usati anche, come poi è successo ad Acca Carenza, venivano usati anche come allenamento e addestramento per poi superare di livello. Dici, che fai, lo fai con i civili? No, facciamo con i fascisti, tanto i fascisti sono degli animali, non sono degli esseri umani, no? Da lì poi la famosa frase: uccidere un fascista non è un reato, è uscita fuori anche per questa cosa, per fare in modo che si potessero uccidere i fascisti e poter passare il limite. Insomma appunto i fascisti sono i primi, tant'è che il primo sequestro lampo delle BR è il missino Bruno Labbate nel 73 alla Fiat di Torino. Il primo omicidio delle BR è quando vengono uccisi Giralucci e Mazzola nella sede di Padova dell'MSI il 17 giugno del 74. Il primo omicidio, chiamiamolo omicidio, di Prima Linea è quello dei fratelli Mattei il 16 aprile del 73, una delle cose più aberranti che siano state fatte. Aberrante quello e aberrante quello che è successo dopo, perché ovviamente è famosa insomma le lettere della buonanima di Franca Rame e le vignette di quel pezzente del figlio che hanno prima cercato di accollare l'omicidio ai genitori dicendo no, se lo sono fatto da soli, per poi poter accusare e si sono sbagliati, hanno ucciso i figli. E poi c'erano le lettere che poi sono uscite, che facevano vedere come sono stati coperti attraverso anche giornalisti del Messaggero e politici per poterli far scappare, dicendo ragazzi, complimenti per l'operazione che avete fatta, siamo tutti con voi, il Soccorso Rosso vi aiuterà. E poi appunto insomma il discorso dei servizi segreti, insomma, quando è stato scusate, ho gli appunti, perché il sequestro Mincuzzi nel giugno del 73 fatto dalle Brigate Rosse, sapete, no, tutti quanti, le Brigate Rosse, il sequestrato che sta là con il logo delle BR e poi che fa la rivendicazione di due ore. Improvvisamente, stranamente, quel sequestro Mincuzzi nel giugno del 73 la stella era a 6 punte. Dici, si sono sbagliati, perché cazzo, strano come errore, no? Poi strano che proprio le Brigate Rosse poi abbiano per esempio fatto l'omicidio Moro bloccando la politica filo-araba di Moro, insomma chissà chi poteva essere che poteva volere una cosa del genere. Ecco, e poi appunto arriviamo ad Acca Larenzia, che soprattutto a Roma, appunto a Roma è uno spartiacque, è una cosa molto c'è un prima Acca Larenzia e un dopo Acca Larenzia, poco da dire, perché poi è da Acca Larenzia in poi che comincia anche lo spontaneismo armato a destra, e dopo Acca Larenzia che si comincia a percepire il fatto che cioè i fascisti stessi si organizzano facendo le, si accompagnano a casa da soli perché sanno che andando in giro, cioè si accompagnano a casa in gruppi perché sanno che andando in giro da soli rischiano la vita. Cambia proprio tutta quanta la dimensione. Quello è un giorno, è stata una strage particolare, tant'è che quando a Roma venite e se ci sentite presente, fatto da noi, da Casa Pound, non è soltanto per i camerati di Accarenzi, è per tutti i camerati caduti, perché per noi quello è proprio un simbolo che rappresenta l'odio verso tutti noi, cioè in qualche modo per noi sintetizza tutto quello che è successo in quegli anni, perché è stata veramente qualcosa di brutale. Che cosa è successo? Che c'è stato un assalto da parte di sconosciuti, non si è mai saputo chi è, che uccidono due ragazzi davanti alla sede dell'MSI di Accarenzia, e il terzo muore il giorno dopo, perché dopo dei tafferugli che sono scoppiati tra i camerati e i giornalisti, un poliziotto spara in mezzo alla folla e uccide un altro ragazzo. Dici un errore, perché sai, stava cercando di sparare. Che cosa succede? Spara altezza uomo, non spara perché la pistola si inceppa, si fa passare la pistola da un suo collega e rispara. Quindi insomma evidentemente non era proprio un errore. E anche insomma questo strano comportamento da parte della polizia diventa ancora più sospetto quando si va a vedere un'altra storia dietro la storia di Accarenzia, che è quella famosa della mitraglietta Scorpio, che vado un po' a sintetizzare, ne parla benissimo Valerio Cutonilli nel suo libro Chi sparò ad Accarenzia, che consiglio, perché veramente ci ha speso anni e anni a cercare documenti, ed è veramente un libro fondamentale che fa anche chiarezza su chi è stato, perché la cosa più probabile è che a compiere quell'attentato siano stato un gruppo proprio delle BR del nucleo dell'Alberone, che è un quartiere che sta a 400-500 metri da Accarenzia, e che probabilmente fosse servito proprio da, tra virgolette, addestramento per poi appunto fare il passaggio di livello, che sarebbe stato poi il sequestro e omicidio Moro. Per fare questa strage ad Accarenzia viene usata una mitraglietta Scorpio. Che cos'è? È un'arma, una pistola cecoslovacca che con una modifica abbastanza semplice può essere trasformata in un'arma automatica che spara molti colpi, quindi diciamo un'arma che si presta a determinate azioni, tant'è che molto presto viene proprio per questo motivo viene vietata in Italia, perché si dice non, questa diventa un'arma da guerra, viene classificata come arma da guerra, non si può possedere, chi la già possiede si deve registrare e deve denunciarla. Che succede? Che questa mitraglietta a un certo punto viene, quando vengono fatte le analisi scientifiche e quant'altro, si capisce che questa mitraglietta che ha sparato è una mitraglietta che è improvvisamente scomparsa nel 75. Questa mitraglietta era stata acquistata da un noto cantante, che era Jimmy Fontana, quello del mondo non si è fermato mai un momento, il quale ovviamente viene sentito e dice: ma veramente quella mitraglietta non ce l'ho più io, perché l'ho venduta, e dice di averla venduta a un alto dirigente dei carabinieri della stazione del Tuscolano. Il Tuscolano che sta sempre là, sta sempre a, non a 500 metri, un po' più in là, però è fondamentalmente la zona di competenza a Calerenzia ricade nella zona di competenza del Tuscolano. Questo dirigente ovviamente dice: no, non conosco il signor Jimmy Fontana, che poi ha un altro nome, cioè Jimmy Fontana è il nome d'arte, adesso il nome reale non lo ricordo, non lo conosco, non sono un collezionista d'armi come dice il cantante, quindi non è vero, perché Jimmy Fontana ha detto no, so che lui era un collezionista d'armi, era interessato, e abbiamo fatto questa transazione in questo luogo, e dice che non so se era una gioielleria o un qualche cosa. La colei che gestisce il negozio aveva confermato che entrambi erano suoi clienti, ma non ricordava in particolare la transazione. Invece il dirigente dei carabinieri dice: no, non conosco lui, non conosco lei, non sono mai stato in quel negozio e non sono un collezionista d'armi, quindi non ho mai avuto quell'arma. Questa mitraglietta, una mitraglietta Scorpio, viene usata anche per l'omicidio Moro, ed è in realtà per questo che si cerca tutta quella che fine abbia fatto quella mitraglietta, perché ovviamente quando è successa da Carenzi in realtà non gliene fregava molto. Per loro fortuna non era la stessa, però questa stessa mitraglietta verrà usata per l'omicidio Tarantelli, sempre dalle Brigate Rosse. Negli anni questo dirigente dei Carabinieri cambierà sempre la versione, dicendo: sì, no, ma conoscevo il cantante, ci siamo visti, ma la mitraglietta non l'ho mai avuta io. Poi dirà: sì, no, in realtà ero un collezionista d'armi, però quella mitraglietta non l'ho mai comprata. Insomma, ha sempre cominciato a ammorbidire la sua versione, facendo quindi capire che inizialmente aveva assolutamente mentito. Poi lui muore, tra l'altro va anche in prescrizione il reato, quindi non si è più parlato di nulla. Però insomma, il fatto che abbia mentito costantemente fa pensare che effettivamente potesse almeno sapere che fine avesse fatto quella mitraglietta Scorpio. E insomma, il fatto che così da dirigente dei Carabinieri sia finito alle Brigate Rosse fa un po' pensare, insomma, ecco, diciamo che fa capire che dietro quella stagione c'erano cose poco chiare, o forse fin troppo chiare, che per fortuna adesso in questa fase storica non sembrano essere ripetibili. Quello che sicuramente non cambia è l'odio nei nostri confronti, no? Perché ci odiano così tanto, no? Ci odiano, dovrebbero odiare allo stesso modo anche gli americani, i capitalisti, ok? No, in realtà non odiano loro come odiano noi, perché fondamentalmente siamo gli araldi di due mondi totalmente diversi e perennemente in conflitto. Perché poi parliamoci chiaro, cioè, capitalisti, democratici, cioè, nella seconda guerra mondiale erano tutti quanti insieme contro di noi. Perché? Perché bene o male loro nascono tutti quanti dalla stessa matrice, che è quella che poi nasce dal il troppo umanismo deviato, che è diventato individualismo, razionalismo, materialismo, che è portato alla riforma, all'illuminismo, alla rivoluzione industriale, al pensiero scientifico, la democrazia, l'egalitarismo, l'universalismo, i diritti universali. Cioè, bene o male tutti loro credono in questa cosa, no? Noi invece abbiamo un altro tipo di visione che nasce totalmente dalla rottura di quel tipo di mondo, no? Cioè dal una sorta di vitalismo, un certo irrazionalismo vitalista, uno spirito eroico, una visione eroica, una visione di affermazione virile, che è qualcosa che è totalmente diversa dalla loro. Su questo aveva ragione in qualche modo Lukács, che è il filosofo ungherese marxista, che aveva fatto una divisione tra virgolette in due, no? Tra i cosiddetti razionalisti e gli irrazionalisti, cioè i buoni e i cattivi. Ovviamente per lui i buoni erano loro e i cattivi eravamo noi. La stessa cosa che dice dall'altra parte invece uno come Giorgio Locchi nell'ideologia dell'essenza del fascismo, che tra l'altro è stato appena edito, quando parla della visione sovrumanista e di quella egalitaria. Stiamo parlando di due mondi totalmente diversi, cioè di due visioni del mondo che non possono che essere in contrasto, cioè Roma e Cartagine fondamentalmente. Ovviamente Cartagine sono loro, e quindi non possono che odiarci. Io sinceramente non li odio, a me fanno semplicemente schifo, ma è proprio questo che in qualche modo ci caratterizza. E io volevo chiudere proprio per questo, dici, perché ci odiano. Secondo me c'è un testo di una canzone che sintetizza in maniera perfetta la situazione, cioè quello che provano loro per noi e quello che effettivamente siamo noi rispetto a loro. La canzone è di un noto console che sta facendo parecchia carriera con Travasi di Bile di Repubblica, ambasciatore adesso sta facendo grandissima, fa ridere, effettivamente fa ridere che cantava queste cose, adesso fa l'ambasciatore, fa ridere. La canzone è Squadristi e recita così: quanta acidità in questa sinistra intellettuale, può la consapevolezza di una inferiorità fisica, morale, spirituale balzare con tanta persistenza da un orecchio all'altro, da ognuna di queste bocche piene di bile e risentimento? Ma non mi stupisce, infatti non dico nulla di solito, me ne frego. E non mi stupisce che lo squadrista li faccia tremolare e faccia sudare la loro pelle grassa, perché lo squadrista rappresenta il simbolo di tutto, dico bene tutto, quello che loro non potranno mai essere, di tutto quello che loro non potranno mai avere. L'arroganza pure è semplice, non erudita e falsamente coraggiosa, la comprensione di se stessa e l'accettazione della propria condizione. Il tutto messo alla volontà di inserirsi in modo organico, disinteressato. l'accettazione del sistema gerarchico naturale ma non definito, non definitivo né totale, il coraggio fisico, il coraggio di cercare e trovare lo scontro, il gusto dei pochi contro i tanti. Guardiamoci in faccia.